Tu vi un attimo. Ci fermiamo comunque un attimo. Sono qui, grazie Presidente. Dunque, quello che ci è stato presentato oggi, l'ha già detto la collega Arletti molto bene, un esempio secondo me di trasformazione culturale al di là del merito tecnico. Si parte da uno strumento assodato che fa stabilmente parte della quotidianità dei servizi sociali, che è il contributo economico, ma si coglie secondo me una sfida per il futuro e si cerca di delineare diversamente uno degli obiettivi cardine di questa e delle precedenti amministrazioni, cioè la lotta alla marginalità. Mi si consenta una premessa: quando parliamo di marginalità intendiamo la presenza di disagio economico, disagio abitativo, disoccupazione, fino ad arrivare alla grave emarginazione propria dei cosiddetti senza fissa dimora. Perciò parliamo di tutto ciò che in sostanza preclude l'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione. Oggi siamo ad un giro di boa su questi temi. I sistemi di protezione sociale, istituzionali, ma anche familiare ad esempio, sono stati messi a dura prova dal perdurare della crisi. Oggi possiamo dire si è allargata l'area della povertà, lo dice anche l'Istat, anche a causa della grave contrazione di posti di lavoro dalla quale ancora non siamo pienamente usciti. Lavoro, casa, patrimonio. Le crisi di queste tre condizioni, o di alcune di esse, si combinano tra loro, associandosi anche alle cosiddette povertà immateriali, fatte di legami sociali rarefatti o assenti. La legge 328 del 2000, la legge quadro sugli interventi e servizi sociali citata nella delibera, ha stabilito che è compito dei comuni erogare prestazioni e servizi, mentre ha riservato allo Stato il compito di definire i livelli essenziali di assistenza. Sono passati 16 anni da allora, era il 2000 appunto, e ancora non si è provveduto in tal senso. Quindi non possiamo negare che quando parliamo di questi argomenti, purtroppo, abbiamo un vero problema di vaghezza e genericità. Non è un caso che i comuni cerchino proprio in questi anni di reagire, adottando regolamenti sempre più puntuali, addirittura dove possibile a carattere sovracomunale, ad esempio di distretto o di unione dei comuni. Perché i comuni hanno capito che sono loro in trincea, davanti ad un problema, quello della povertà, che addirittura richiederebbe risposte europee, forse neanche più nazionali. Quando parlo di trincea lo faccio con cognizione di causa. Gli operatori sociali del comune sono chiamati a svolgere una funzione difficilissima, quella dell'accoglienza e dell'individuazione di una strategia di fronteggiamento di problemi, come quelli che ho citato, molto più grandi spesso del comune stesso. Provate a immaginare, cari colleghi, si presenta nel vostro ufficio una coppia, lei disoccupata, lui unico percettore di reddito, attualmente in mobilità. Hanno due bambini, l'entrata mensile è di soli 600 euro, vivono in affitto e magari il proprietario scalpita perché già due mesi non sono stati pagati, poi ci sono le bollette, le spese scolastiche e magari, per dire, qualcuno nel nucleo ha anche problemi sanitari e ci sono quindi ulteriori spese da affrontare. Che si fa? Da dove si parte? Quando parliamo di contributi economici stiamo parlando di questo. Ha detto bene l'assessore in commissione, la nostra è una città abituata alla solidarietà, che crede da sempre in questo grande dovere collettivo scolpito nella Costituzione. È uno spirito che a mio parere c'è in questo regolamento, c'è tutto, amplificato anzi, se si vuole plasmato in un'altra forma, perché gli anni della crisi economica ci hanno fatto riflettere e da più parti si è compreso che la lotta alla marginalità non richiede solo una comunità che risponde, ma una comunità che nel farlo, nel rispondere, cresce. Lo abbiamo detto quando discutemmo l'ordine del giorno sul welfare generativo e promozionale. Quella coppia di genitori che arriva preoccupata e che accede quindi al servizio sociale è prima di tutto un bene comune. Costruire con loro un progetto di aiuto significa crescere tutti quanti. Perché questo circuito generativo sia possibile, però, sono necessarie due cose: alta professionalità e professionisti dedicati e una sconfinata fiducia nel fatto che questo è possibile. si deve cambiare un paradigma durissimo a morire, che è quello della funzione salvifica del comune, e iniziare a parlare alle persone in termini di empowerment. Tu non devi solo uscire dalla situazione difficile, ma ti devi scoprire più forte di prima nel farlo. Persino lo Stato, che appunto, come dicevo, pare un po' lontano da questi temi, negli ultimi anni ha compreso che questa è la strada. Penso, ad esempio, al progetto Diamoci una mano, un progetto forse un po' sottovalutato dell'allora governo Letta, che garantiva una copertura assicurativa a carico dello Stato per tutti coloro che, beneficiari di contributi economici, avevano l'idea di accedere ad attività di pubblica utilità o formative. Oltre a queste premesse filosofiche, ci sono anche degli elementi tecnici. A me convincono molto, ad esempio, le soglie di ISEE che la Giunta ha intenzione di valutare dopo l'approvazione del regolamento di oggi. Io penso che siano appropriate e trovo particolarmente equa l'intenzione di sindacare la situazione economica dei cosiddetti familiari tenuti o obbligati, ex 433 del Codice Civile. Perché è vero che viviamo in una società fatta di relazioni ormai labili, anche e forse soprattutto tra quelle intrafamiliari, ma il comune, con sensatezza ovviamente, e qui si torna al discorso della professionalità, non può rinunciare ad un ruolo di advocacy di quelli che sono gli obblighi previsti dalla legge e di conseguenti diritti delle persone fragili. Mi sento di dire che su questo forse c'è stato un fraintendimento con il collega Pellacani, che magari, ok, perché non è la presenza di familiari tenuti, ex articolo 433, non è un requisito escludente. La Giunta valuterà l'applicazione di una soglia ISEE anche per loro. La proposta che è stata presentata in commissione è quella di 17.500, poi eventualmente l'assessore mi correggerà se ho frainteso male. No, non è la proposta che c'è stata fatta in commissione, quindi magari chiediamo delucidazioni all'assessore su questo. Cioè, è previsto che venga sindacata appunto quella che è la rete familiare di chi si candida a essere beneficiario. Se ci sono parenti tenuti agli alimenti che hanno un ISEE loro superiore a 17.500, questo è oggetto ovviamente di sindacato da parte del Comune, perché vuol dire che ci sono parenti obbligati per legge che possono potenzialmente essere risorsa per la persona che ha fatto richiesta. Quindi mi pare che sì, su questo non ci sia stata una comprensione. Chiedo all'assessore magari di delineare meglio questo aspetto, così possiamo approfondire. Grazie.
Prego, consigliera Di Padova.